della Caritas diocesana della diocesi Nardò-Gallipoli. Radio Centrale presenta Riflettori puntati, musica, sport, attualità, lifestyle con Lorenzo Longo e Matilde De Razza.
Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta.
Adesso invece, buonasera a tutti, questa sera passeggiata nella città, ma io direi della luce. Cosa ti sembra questo scopello qui in Sicilia? Abbiamo fatto un gemellaggio qualche tempo fa e ci siamo ritornati.
Beh, la Sicilia è una bellissima regione, quindi noi ci ritorniamo sempre veramente con molto piacere.
Certo.
Poi oggi siamo in una frazione del comune di Castellammare del Golfo, giusto?
Sì.
In provincia di Trapani.
Sì, ma tu questo mare che noi stiamo... Ragazzi, noi stiamo camminando, quindi questa sera sarà una trasmissione itinerante perché non abbiamo voluto scegliere precisamente un posto dove andare a bere o a mangiare, quindi sfrutteremo questo street food siciliano di cui tanto si parla, e quindi tra una canzone e un'altra berremo qualcosa in un posto, mangeremo qualcos'altro e vi racconteremo di tutte queste meraviglie. Ma intanto stiamo camminando verso il mare, verso i faraglioni.
È lì che abbiamo appuntamento con,
certo,
i nostri ospiti. Vedremo proprio lì e cercheremo magari di scambiare quattro chiacchiere,
sì, e di trovare magari un muretto, come si usa anche da noi, no? Ci sono questi muretti su questo lungomare che stiamo attraversando e quindi ne troveremo uno tra i più comodi per accomodarci appunto e chiacchierare. Che canzone nuova ci proponi?
Sì, ascoltiamoci prima un bel pezzo dei Police e poi ritorniamo ancora in diretta.
I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS.
Messa Jane Battle con i Police. Siamo qui vicino al mare e un po' quasi
che aria.
Sì, ma quasi per caso ci siamo accorti che in acqua c'era proprio questa bottiglia con un messaggio dentro.
Sì, infatti, chissà che ci annuncia l'ho aperta.
Chissà che non sia rimasta da quando sbarcò, perché in questa baia è stata l'ultima tappa di Ulisse prima di tornare a Itaca.
Ma pensa
no?
un po'.
E quindi può essere che ci sia qualcosa.
Io sentivo un'atmosfera particolare, respiravo un'aria antica ma nello stesso tempo piena di fascino. Invece però, scusa, io ho aperto questa bottiglia.
Che cosa c'è scritto?
C'è scritto il nome della nostra ospite. Pensa un po', chi è che mi ha fatto questo scherzo, tu?
Non lo so, ma io non credo, no? Magari i nostri autori che lavorano tutta la settimana.
Incredibili.
Su
veramente.
Questi argomenti.
Si sognano delle cose incredibili.
È vero.
Allora, io questa sera gioco in casa, perché fino ad ora qui a Riflettori Puntati sportivi
non ce ne sono stati.
Sto sbagliando?
No. Non mi risulta, ecco. Anche se abbiamo assistito a diverse partite in contemporanea,
sì,
però
senza
avere, diciamo,
però,
sportivi
no.
in studio.
Ospiti, niente, quindi io gioco in casa, finalmente è arrivata una sportiva, una ginnasta addirittura, quindi sono molto contenta perché parleremo di un argomento che ovviamente per me è assolutamente quotidiano e quindi io do la buona serata, ben arrivata, a Marie-Claire Pinto, che un attimo mi disorienta perché lei addirittura ha un nome d'arte, perché lei invece si chiama Maria Clara Pinto, che ti posso assicurare, Maria Clara, è bellissimo.
La facciamo allora riposare un po', perché magari è arrivata a nuoto.
Come sei arrivata qui a Scopello? In treno. Ah, quindi sei riposata, tranquilla.
Vabbè, allora sì, dai.
Ti piace questo mare che stai vedendo, questo tramonto? Ti stai trovando bene?
Abbastanza.
Ok, allora, cominciamo subito. Intanto, da dove abbiamo detto sei una ginnasta, ora scopriremo le carte nascoste, no? E allora, questo nome d'arte da dove nasce?
Nasce,
come mai?
Allora, io sono nata e cresciuta nello spettacolo e contemporaneamente anche nel mondo dello sport, quindi durante i spettacoli era necessario, diciamo, un nome alternativo e quindi per una questione di fonetica, di suono, okay. Marie-Claire Pinto è diventato il mio nome d'arte.
Perché mi sembrava un po' strano, no? Immaginare una ginnasta o una giudice che aveva un nome d'arte, quindi adesso abbiamo capito che c'è anche un aspetto parallelo.
Sì, sì,
ma
sì,
noi
sì.
Questa sera vogliamo approfondire e raccontare la ginnastica ritmica.
Esatto.
Perché tu da ragazzina cosa succede?
Io ero un'atleta come tante ragazze che vanno ad allenarsi, solo a differenza delle ragazze attuali la ginnastica ritmica in Puglia non era così diffusa,
certo.
E non era così semplice trovare degli allenatori disponibili a, insomma,
certo, a portare avanti anche
sì,
questo
sì, ma
discorso.
Era proprio una carenza proprio territoriale,
giusto,
di questo sport, in quanto comunque la ginnastica ritmica, ci tengo a ricordarlo, è uno sport olimpico, quindi comunque ci deve essere dietro del personale, dei tecnici qualificati.
Certo,
quindi
c'è un tessuto. No, è un tessuto. Certo.
Persone di certo calibro disponibili,
certo,
sul territorio. Ora
e quindi,
è differente perché questo sport si è diffuso ancora di più.
È più conosciuto,
anche più,
certo.
Si è pubblicizzato perché tuttora è ancora un pochino poco non conosciuto, però ora inizia a diventare molto molto più conosciuto.
Guarda,
ma se vogliamo la ginnastica ritmica è anche un'arte, no? Non è solo
sì,
uno
guarda,
sport. C'è
io,
dell'arte nella ginnastica
io
ritmica.
Io sto tornando un po' indietro, sto andando al 1983 dove andardò c'era una fortissima, insomma, palestra di ginnastica invece artistica, e saluto Tommaso Vergari, e quando poi i ragazzi, insomma, arrivavano ad un certo livello, ovviamente c'era poi un continuo darsi da fare per portarli avanti, e questa ginnastica ritmica invece proprio esisteva pochissimo, anche se c'era la Libertas che praticamente preparava fino ad un certo grado, appunto, di per gareggiare fino ad un certo grado, e venivano da Lecce queste docenti, queste insegnanti, tant'è che anche io insomma, vengo dalla ginnastica ritmica, cosa piccola, però ovviamente lei è andata avanti, quindi sono un po' emozionata, no, nel sentire che lei è andata avanti e ha anche ottenuto dei riconoscimenti, perché tu come ragazzina sei arrivata alle regionali,
nazionali. Sì,
ecco.
Ma io vabbè ho un percorso tutto mio particolare, particolare nel senso che ho sviluppato differenti linee sia nella danza sia nelle arti del circo e anche nella ritmica, quindi sono un ventaglio di varie arti.
Ok, però, anche ecco, se quella... nella ginnastica ritmica queste arti non è che, cioè, non vengono molto richieste, no?
C'è una piccola affinità, cioè una grande affinità tra circo e ginnastica ritmica.
È logico, perché si usano degli attrezzi, no?
Sì, piccoli. L'uso dei piccoli attrezzi, quindi diciamo la giocoleria,
sì,
e anche quello che è il contorsionismo, perché la ritmica comunque deve avere dei movimenti molto flessibili, plastici, quindi insomma
è
una fusione di arti.
Diciamo che ti ha quasi agevolata in tutti e due sensi questa storia. Allora, io sentirei un'altra musica. Posso fare una richiesta? Ho saputo che... No.
Vediamo se siamo
Gianni
pronti
Morandi,
e preparati.
Non lo so, si è dato da fare con Giovanotti, hanno scritto qualcosa insieme. O sto sbagliando? Ce l'abbiamo questo pezzo?
Ce l'abbiamo, ma non è pronto ancora.
Non è pronto, va bene. Allora, cosa ci offri?
Adesso...
Qui su questo muretto a scopello, qui davanti ai faraglioni, con questo tramonto che ci sta proprio chiedendo di guardarlo, no? Che musica mettiamo?
Senti che bella?
Sì, Combacia.
Sì, è sicuramente uno tra i pezzi più belli mai scritti. Sono gli Oasis, Wonderwall, in riflettori puntati in questo mercoledì sera con Lorenzo Longo, con Matilde De Razza e i nostri ospiti che tra poco arriveranno. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. There are many things that I would like to say to you.
Genesis Wonderwall, il nostro studio sta diventando sempre più frequentato. Salutiamo anche Barbara che è arrivata in
ciao Barbara
momento.
Sul muretto, ma tu credi sempre di stare nello studio.
Ma è il nostro
è uno
studio virtuale,
proprio uno studio ballerino. Naturale, ballerino, salterino. Allora, Marie Claire. Intanto Marie Claire è neretina. Cioè è qui perché è stata invitata, l'abbiamo raggiunta perché lei è una ragazza neretina, quindi fa parte di quella porzione della nostra trasmissione, quei bravi ragazzi, quindi questi giovani che si spingono attraverso la loro passione fino insomma ad arrivare su una strada sempre più magari difficoltosa, impegnativa, come dicevamo prima, piena di passione, che porta poi ad una soddisfazione e un'emozione continua.
Che hanno avuto così tanti riconoscimenti che anche noi vogliamo così dargliene,
certo,
qualcuno.
Vogliamo sì, metterli un po' come
in
dire
mostra.
In vetrina, ecco, un po' in vetrina. Allora, Marie Claire, abbiamo detto Pinto, neretina. Quindi abbiamo detto, raccontato prima, è quasi una storia che stiamo raccontando.
Sì,
quindi da ragazzina si affaccia anche con impegno, perché sul territorio era difficoltoso andare a trovare veramente, cioè non è che ci fossero tutte
disponibilità. Non c'è questa disponibilità.
Ecco, perché magari si arrivava ad un certo livello e poi dopo bisognava cercare qualcuno.
Sì, infatti anche io non vi nascondo che per raggiungere alcuni risultati o comunque diventare quel che sono, comunque di sacrifici no. Fatti.
Beh, certo, questo è ovvio. Già lo sport.
Si rinuncia ai compleanni, si rinuncia all'uscita, si trascorre la maggior parte del tempo in palestra, 4-5 ore in palestra al giorno, un po' tutti i giorni. Cioè,
certo.
È uno stile di vita che uno adotta.
Un lavoro a tutti gli effetti, direi.
Sì. Tra l'altro, questo è proprio un invito a tanti ragazzi. No, io sono una docente di scienze motorie e molto spesso spingo i ragazzi, quelli più si riconoscono alcune qualità in alcuni casi, e allora spingo a proprio a prendere in mano la propria passione, e però si deve sempre mettere di conto.
Infatti bisogna sempre
il
comunque
sudore.
Anche io quando essendo tecnico e insegno spesso e volentieri i bambini cioè i genitori appena vedono che c'è la prima difficoltà, che non riesce a fare un piccolo elemento tecnico, qualcosa, ma non è portare, ma no, perché bisogna insistere tanto.
E bisogna sudare.
Ci vuole impegno,
ci vuole
impegno e sudare
tanto. Sudare è fondamentale.
In questo sport nessuno ti regala nulla, cioè a parte ciò che viene dalla tua genetica, però lo fa tanto il tuo impegno anche.
Allora, questa ragazza è un tecnico federale ed è una giudice della Federazione Ginnastica Italiana. Quindi stiamo parlando di una ragazza che si siede ad un banco dove ci sono quanti altri?
Siamo 12.
12 come gli apostoli, no? Si siedono lì.
È sentenza.
E quindi voi state lì a guardare ed esprimete ognuno di voi una più punteggi,
sì,
vero?
Sì, noi sul banco giuria ci vengono assegnati dei ruoli, c'è chi giudica l'esecuzione,
ecco,
c'è chi giudica le difficoltà, c'è chi è linea e crono.
Quindi non giudicate
tutti?
C'è
un presidente
tutti.
Di giuria, ognuno ha il suo compito ben preciso, della quale poi si ottiene un risultato ben calibrato, quindi non c'è niente di personale.
Tutti, ma avete tutti lo stesso peso o c'è una...
Abbiamo un codice dei punteggi che ci aiuta ad esprimere un criterio di valutazione in modo di essere corretti e coerenti con tutti gli atleti.
Scusate, perché? Allora Marie Claire, hai detto siete 12, vedi, già è una cosa importante perché ci sta chiarendo degli aspetti. Quindi ognuno, non è che tutti giudicano varie situazioni,
no,
ognuno ha una sua...
Compito.
Ha una sua valutazione particolare su un elemento.
Sì.
Allora, facciamo orientare un po' chi ci sta ascoltando.
Okay, okay.
Allora,
la faccio
le
facile,
voci,
però,
in
sintesi perché sennò poi...
No, le voci più evidenti, parliamo di qualche...
No, tutte le voci sono evidenti.
No, dimmi.
Tutte sono importanti, senza uno
no,
di questi
per non entrare,
giudici non si può, insomma.
Per non entrare troppo nella tecnica. Allora, delle valutazioni, dici degli elementi, cosa valutate?
Guarda, noi guardiamo gli elementi tecnici e quelli artistici.
Tipo?
E quindi per i tecnici si considerano i salti, gli equilibri, i giri, i passi di danza.
Piano, i salti, poi
salti,
i giri. Perché sì. Queste ragazze...
Io proprio lì sono forte, nei giri sono fortissimo.
Della ritmica, infatti io ti ho visto delle volte, nella ritmica queste ragazze saltano e girano, quindi sono elementi che noi guardandole, brava,
gli passi ritmici che sono derivati dalla danza.
Vedi quante, quindi vedi
questo
quante...
per quell'aspetto tecnico,
okay.
Elementi tecnici. Poi c'è gli elementi artistici, dove c'è l'utilizzo dei piccoli attrezzi che tutti ben conoscono, che sono la palla, fune, nastro, clavette e cerchi.
Non lo sanno tutti, Marie Claire. No. La palla
so cos'è.
Le clavette
cosa sono?
Due sono anche di incastro. Adesso sono in gomma, per evitare infortuni.
Una specie di birilli, diciamo, dei birilli magri.
Ok. Bello questo, magri.
Sì, magri, sono slanciati. Quindi la palla la conosci.
Beh,
il
sì.
Cerchio, il nastro, le clavette.
Le clavette.
Giusto? È la fune.
Vabbè,
la funicella,
da bambino ero campione mondiale di fune.
Non fai indovinare qual è l'attrezzo più, diciamo, rischioso per una ginnasta.
Come?
Indovina, qual è tra questi che abbiamo citato?
Tra questi
citato?
Cinque l'attrezzo più difficile per una ginnasta.
Secondo me la fune.
Più rischioso però,
più rischioso potrebbe essere la palla.
No.
Le clavette.
No.
Il cerchio.
Beh, se li diciamo tutti prima o poi la soluzione
la funicella
esce.
No, è il nastro.
È il nastro
perché è molto semplice che si possa formare un nodo. E se durante l'esecuzione dell'esercizio della ginnasta si viene a formare un nodo, tutto quello che fa è nullo.
Ah,
e se non se ne accorge, ha fatto un esercizio inutile.
Peccato, pensa te. Okay. Eh sì, perché questo nastro quanto è lungo?
6 metri.
Ecco.
Poi vabbè, ovviamente in base alle ginnastiche, perché se sono piccole,
certo.
si taglia a 5, a 4, dipende. Però
vai
gli standard è 6 metri.
Vai a gestire 6 metri di nastro.
Perché
a
è un attrezzo molle che rigido, perché c'è la bacchetta che è rigida e tutto il resto è molle.
Vedi? Quindi è tutta una situazione particolare. Allora, Marie Claire, un'altra cosa.
Sì.
Tu ora sei stata a Rimini.
Esatto.
La festa della ginnastica. Cioè un sacco di atleti, di giovanissimi anche atleti, maschi, femmine, che si sono dati appuntamento, che si sono incontrati, che finalmente hanno potuto esprimersi dopo questo periodo così triste, diciamo, no?
Sì,
di chiusura. E quindi
sì, perché grazie alle normative è stato possibile quest'anno avere un evento molto più aperto, e dove c'è stata anche la possibilità di avere la partecipazione del pubblico di 2000 persone al giorno massimo.
Certo.
Tutto comunque sotto le normative, tutto ben
però
controllato.
Però insomma una soddisfazione.
Però abbiamo avuto
2000 persone comunque, sì,
certo.
Un bel numeretto.
Abbiamo avuto, non lo voglio nemmeno ricordare quante ginnaste ho visto, perché per me sono stati dal 18 al 26 giugno. Ogni giorno pieno di ragazze che entravano in pedana a dare il meglio di sé.
Bellissimo. Allora,
parlo di più di 16.000 atlete, quindi
mamma, che meraviglia.
Anche
bellissimo.
Perché quest'anno c'è stata una piccola variante, perché nella Winter Edition si è arrivati grazie, diciamo, comunque a una fase di selezione sia nel regionale, dalla regionale si è passati alla fase nazionale. Invece questa nella Summer Edition questa fase è stata eliminata per via del periodo del Covid, quindi si è stato agevolato, quindi abbiamo avuto un boom di
iscrizioni, di partecipazione,
tante
vero?
Partecipazioni, sì.
E quindi
è stato comunque veramente un qualcosa di unico e veramente gioioso, sia per le ginnaste che comunque ritornano in pedana, si vive un po' di quello che è la normalità, e anche per noi giudici.
Certo.
È stato bello rivivere la normalità.
Insomma,
ci mancava.
Ecco, hanno deciso di riunire tantissimi giovani sotto questa meraviglia che è lo sport. Allora, noi sentiamo magari Lorenzo un'altra canzone, però sta per arrivare anche, guarda, un cameriere che ho appena intercettato, verremo qualcosa qui per poi spostarci verso altri posti all'interno della città vecchia per mangiare qualcosa di siciliano e poi saluteremo.
Ma sì, ma poi lo sai che qui, lo sai che qui il piatto tipico, diciamo, una delle cose tradizionali,
dimmi cosa dobbiamo...
è il pane cunzato. Lo chiamano così, noi diremmo il panino cunzato,
certo.
Però è molto simile come, come terminologia, e sarebbe il panino imbottito, per intenderci.
Bello, caldo, croccante.
Sì, lo fanno di tanti
che
tipi
facciamo?
Diversi.
Che facciamo? Prendiamo quello oppure ci facciamo
prima beviamo qualcosa?
Mi sembra che si chiami così, ora approfondiamo anche quest'altra cosa, questa carta rigida che mantiene tutta dentro la meraviglia di una frittura di pesce. Ora decidiamo.
Assaggeremo un po' di tutto, però sì. Nel frattempo sono riuscito a trovare la canzone che volevi ascoltare.
Okay.
E allora eccola qua, l'abbiamo già fatta partire, ed è questa di Gianni Morandi. Ormai si suona un po' dappertutto questo pezzo che si chiama L'Allegria.
Il sogno di un ragazzo italiano, la strada di casa che porta lontano, lo sguardo perso nello specchio sopra il lavandino, un ragno che mi guarda negli occhi da comodino. Mi serve un inizio stasera, in questa atmosfera, la fine di un'era. Mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole, e un calcio e ripartire, ripartire. Ti saluto, ci vediamo tra secolo un'ora, via dal resto del mondo che va il malora. Oggetti smarriti riuniti nello stand-down, e poi arriva il suono del gong di un altro round. Mi serve una botta di vita, ci vuole un'azione che riapra la partita. Mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole, e un calcio e ripartire. Ripartire, quanto è bella l'allegria, devo ricordarmelo. Ho bisogno d'allegria, non dimenticarmelo.
Con questo pezzo che si chiama L'Allegria, una cosa che sicuramente non manca in riflettori puntati è l'allegria.
E
per
che
noi...
poi parliamo sempre quando non dovremmo mangiare bene, invece questa volta stiamo parlando anche troppo. E allora...
Tante curiosità.
Sì, perché adesso
l'argomento per me poi è nuovissimo, per te magari è più
sì, però tecnico anche. Ho tante curiosità che lei mi sottolinea sempre, questa è una cosa tecnica, invece io sto cercando di spostare l'argomento anche così sul pettegolezzo, sul gossip, ecco. Allora, questa volta ti chiamo Maria Clara. Allora, okay. Vorrei sapere.
Sì.
Tra l'altro c'è anche Barbara che, che sta qui, che ha suggerito questa, questo approfondimento. L'abbigliamento di queste che noi da casa quando guardiamo, no? Meraviglia, questi colori, questi lustrini.
Sì.
Raccontaci però, allora, ci sono delle regole.
Esatto, ci sono delle regole per tutto, c'è una regola nella ritmica, niente è lasciato a caso.
Allora,
per quanto riguarda l'abbigliamento, la ginnasta deve utilizzare un body. E in base a come è lavorato questo body, intagliato, spesso e volentieri sono dipinti, sfumati, molto, cioè, sono riconoscibili perché sono tempestate di oltre 3000 strass.
Mamma mia!
Quindi sono delle stelle in pedana.
Certo.
Ecco.
Però dicevamo che a volte c'è magari un tessuto che non so, è più
allora,
trasparente.
Sì, e quindi alcuni tessuti che sono trasparenti dal tronco o da altre parti del body, per la ginnasta è obbligatorio indossare il sottobody, che è una finta sottopelle via, okay, in modo che se dovesse succedere un qualcosa, un incidente,
uno strappo
un qualcosa del vestito, comunque non si imbarazzanti, okay, momenti,
bisogna,
ecco, okay, okay. Nulla è lasciato a caso.
Dicevi anche che c'è qualcuno che controlla prima che l'atleta entri.
Beh,
cioè
sì,
si deve passare quasi da uno puoi entrare con questo body.
Ma adesso diciamo ormai non c'è più questo problema, perché ormai tutti sanno quali sono. Ovviamente salta subito all'occhio un body che non è conforme al regolamento. Inoltre ogni body deve avere lo stemma societario.
Ah, ecco. Senti,
un'identificazione.
Ok, un'altra curiosità, no? Con tutti questi
giudici.
No, con tutti questi body scollati e cose varie,
sì,
no? Però l'atleta, appunto, della ginnastica ritmica, tipo perizomi e cose varie.
No, non ci
niente.
Non sono accettati.
Non sono accettati assolutamente.
C'è un rigore, c'è una eleganza,
una disciplina. Ecco, si può essere eleganti senza cadere nel volgare.
Marie Claire ha detto una parola magica, che la disciplina, ci, come dire, connettiamo a quello che abbiamo detto prima, quindi nella ginnastica, no? Nella ginnastica, che sia ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ci sono degli elementi che lei stessa ci ha ricordato, quindi questa passione in primis, ma
sì,
poi questo sudore e questa disciplina. Quindi,
ma poi tante soddisfazioni, perché
certo,
comunque ripaga ugualmente,
certo,
sempre. Chi ha dato grandi sacrifici, comunque tenere in mano quella medaglia è,
certo,
è il premio di tutto il lavoro svolto.
Certo. Senti Marie Claire, vorremmo sapere qualche problematicità, no, che incontra l'atleta, cioè i cosiddetti falli, no, che ci sono nel calcio, no? Lorenzo, il calcio, la pallacanestro, ci sono
se
anche.
Se volete vi parlo del calcio di rigore, del
no, se vuoi, guarda, io ci ho messo un po' di anni a capire.
Il fuorigioco, però lo so. È un classico.
Sì, però l'ho capito dopo un po' di anni. E invece, no, anche sul rigore, insomma, le distanze, le cose, quindi insomma, un minimo. Ora sentiamo invece questi falli della ginnastica ritmica.
Allora, i falli della ginnastica ritmica si dividono in due gruppi: quello tecnico, dove ci sono i salti, quelli vi parlavo prima, e quindi si valutano con piccolo, medio, grande fallo, quindi da 0,30 a massimo 0,50. Anche più a volte,
cioè, a
quindi
volte
si va a penalizzare quelli che sono i salti non corretti,
venuti male,
gli equilibri caduti,
okay.
La caduta della ginnasta, la generalità della tecnica, che magari
sono delle penalizzazioni,
sì,
insomma,
sì, che si aggiungono a quello che fa. E in più c'è la penalità dei falli artistici, e qui ti si apre
dai, vediamo un po', dai, racconta.
Allora, la cosa che io spesso guardo, che è l'espressione della ginnasta.
L'espressione del viso, quindi.
Anche, sì, sì.
Ah.
L'espressione in generale dell'esercizio, perché se tu mi entri in pedana, comunque mi devi raccontare un qualcosa. Infatti ci abbiamo anche una penalità per l'idea guida, perché se tu mi crei un esercizio su una canzone famosa, che ne so, un suggerimento, una canzone famosissima.
Prima ne hai detta una
musica leggerissima di.
No, oppure guarda, lei ha detto prima una zebra a pois.
Una
no?
Zebra a pois, oppure Tintarella di Luna.
Sì.
Mi devi interpretare bene questa
Io ho notato
questo, che molti voglio dire atleti poi sono anche molto sorridenti quando fanno l'interpretazione.
Esatto,
del,
però non si sorride sempre. Perché
cioè,
se
dipende
mi metti
dal
per
contesto.
Esempio una musica dove la musica è più cupa o più seria, sì, il sorriso non c'entra,
non
niente
c'entra.
Quindi l'espressione è sbagliata,
quindi,
e va penalizzata.
Quindi va interpretata, diciamo,
esatto,
interpretato, cioè, proprio il numero che si sta eseguendo.
Sì, cioè,
Marie Claire, ci deve essere
l'espressione,
questa...
i collegamenti di un esercizio attraverso l'utilizzo degli dei piccoli attrezzi, perché tutto deve essere armonioso insieme alla musica. Poi c'è la varietà, i livelli di spostamenti sulla pedana, perché la ginnasta deve occupare l'intero suolo della pedana.
Quanto è grande?
14x14.
Ah, quindi deve spostarsi
tutto,
necessariamente tutto, utilizzandolo.
Deve portare tutti i campi, tutto quanto.
Quindi non è che rimane là,
no,
e fa bene.
Anzi,
no, non è possibile.
Se rimane ferma ha delle penalizzazioni,
certo,
non delle pause.
Quindi mi colpisce anche questa coerenza tra il brano musicale
poi
scelto.
Il ritmo, poi c'è il ritmo, la ginnasta deve stare al ritmo, deve calzare il ritmo di questa...
Certo. Di questo brano scelto e del suo esercizio.
Esatto, esatto.
Va bene, bellissimo, affascinante.
E
insomma,
non
i gossip
solo,
abbiamo,
non solo. Poi se c'è l'uscita di pedana della ginnasta.
Ah, te lo volevo chiedere.
Della,
no?
Ginnasta o dell'attrezzo, anche lì si va a dare un punteggio. E se la ginnasta esce fuori tempo, anche lì c'è un punteggio, ovviamente.
Insomma,
è difficile, io quasi cambio sport. Perché
non è uno sport
non
semplice,
è per, te.
Per questo rientra come, certo, sport olimpico, ha tante regole, è vero, però una volta fatto il primo passo, tutto diventa più facile.
Diciamo che entrare in questo ambito, in questa fascia sportiva,
sì,
ovviamente,
sì,
poi,
sì,
dopo tutto diventa molto più semplice per l'atleta stessa.
Esatto,
per noi,
esatto,
sono sorprese.
Ovviamente ci sono molte regole che una ginnasta comunque deve rispettare, comunque deve sbagliare quanto meno possibile, perché si arriva al punto dove le ginnaste sono tutte bellissime, bravissime, al di là dei vestiti, no? Perché,
certo,
anche quello magari,
certo,
però non fa, per noi è indifferente il vestito, diciamo.
Come no?
Anche quello magari deve essere analogo al contesto, per esempio le farfalle hanno creato l'esercizio per Tokyo a tema giapponese, e quindi anche il body richiama, okay, quello che è lo stile giapponese, e anche lì c'è un'armonia.
Certo, c'è.
Quindi magari se tu vesti per la zebra pua e ti metti una cosa
e vuoi fare
punk,
la farfalla,
non, certo, c'entra niente, ecco, bisogna, certo, avere comunque un'armonia nell'insieme delle difficoltà sia tecniche che artistiche.
Allora, Marie Claire, sei stata una compagna di viaggio in questo mondo bellissimo. Io voglio solo chiederti, prima di salutarti,
sì,
qual è il tuo progetto prossimo?
Io non parlo mai di progetti prossimi.
Ah, no,
scaramanzia.
Vabbè. Ah, allora va bene.
Però ecco, mi sto dedicando molto allo studio dell'inglese, perché sicuramente ci saranno delle novità, speriamo bene.
Diciamo, guarda, lo dico io, il giudice, no? Diventa giudice regionale, poi diventa giudice nazionale e poi diventa giudice,
fa carriera,
internazionale.
Esatto.
Quindi la ragazza si sta portando avanti, perché è giovane, tu hai quanti anni?
28
anni, è già in questo ambito,
sì,
ha già dei buoni risultati, quindi
sono,
lei sta guardando,
avviata,
sta guardando oltre, quindi ovviamente le lingue servono.
Anche oltre lo sport.
Certo.
Anche oltre lo sport, perché l'inglese comunque apre molte,
come no,
molte porte,
okay,
è bellissimo.
Allora,
in conclusione io vorrei invitare comunque tutte le ragazze che magari stanno ascoltando, le mamme comunque, di portarle a fare delle prove di ginnastica ritmica,
certo,
perché comunque al di là dell'agonismo,
certo,
cioè,
cara,
sé,
è vero,
è uno sport completo e fa divertire molto le ragazze, le bambine, perché comunque anche con l'uso dei piccoli attrezzi
c'è una varietà,
non c'è
un
una
modo,
monotomia,
certo,
quindi la ginnastica comunque ti aiuta in tutti i sensi a sviluppare sia la crescita, l'apprendimento e
anche l'espressione di sé, la sicurezza,
anche,
certo,
la disciplina nel socializzare con gli altri,
certo,
quindi è veramente uno sport che ti forma.
Allora, grazie,
allora,
ancora.
Noi qui a Scopello, in questa splendida baia, facciamo
ti
un brindisi
adesso,
alla carriera di Marie Claire.
Ok, ciao Marie Claire, ti facciamo un applauso. Ciao, grazie.
E andiamo avanti con la nostra musica, che questa sera è particolarmente rockettara, come in questo caso vi riproponiamo un grande successo dei Rolling Stones, si chiama Stir Me Up. The Rolling Stones, questa era Stand Me Up. Siamo arrivati proprio sul filo del rasoio.
Siamo molto indisciplinati, molto. Perché siamo tanti, siamo per strada.
Poi
siamo
dobbiamo
sui
fare
muretti.
Tutto noi, versare. Adesso
mamma
si è allontanato
mia.
Questo cameriere che ci stava
mamma,
servendo
veramente.
E ci stiamo praticamente dedicando a tutto noi.
È ovvio, poi dopo c'è andata via Mary Claire, è arrivata Barbara che c'era già prima, si è avvicinata, e poi è arrivato anche l'altro con le sue creazioni. Cioè veramente, io intanto devo dire una cosa, che sono veramente in armonia con questo ambiente, con questa natura, con questi colori. Perché? Perché io questa sera sto indossando i gioielli di Ionico, e quindi queste pietre naturali, che poi potrete assolutamente vedere sia indossate da me che da Barbara su il nostro Instagram e Facebook di Radio Centrale, ma anche il mio personale, Matilde De Razza, ci teniamo proprio a mostrarvele. Perché? Per un motivo particolarissimo. Questa sera Riflettori Puntati lancia, oltre che Voci di Città, una nuova rubrica che si chiama Mani in arte, e quindi stiamo iniziando a proprio a, come dire, a entrare nella mentalità di questi artisti che attraverso i loro lavori quotidianamente non fanno altro che creare delle cose fantastiche. E quindi, ok, ci stiamo connettendo, siamo pronti?
Sì, una cosa alla volta, okay. Riorganizziamo un po' le idee e partiamo con Barbara. Giusto?
Ciao Barbara.
Ciao, buonasera. Ciao.
Ci ritroviamo,
è sempre un piacere essere qui.
Anche
ormai
per
mi
noi.
Sento di casa.
Anche per noi, e anche perché noi ti seguiamo in tutti i tuoi spostamenti. Ti abbiamo seguita, vi abbiamo seguiti e abbiamo apprezzato le tante tappe che avete fatto.
Salento.
Ecco, è bravissima. E tra l'altro ricordo, faceva fresco, faceva freddo direi quasi quando sei arrivata l'altra volta, e poi hai detto sì, poi andrò via.
È vero. Ricordiamo un po' gli ascoltatori che vabbè, mi trovano come tangibili emozioni.
Certo,
così,
dobbiamo dirle.
Perone, e sono qui perché insomma ormai quasi 8 mesi ho scelto l'area Neretina e il Salento per fare smart working.
Ti possiamo dare la cittadinanza allora?
Speriamo, dai, sarebbe bellissimo. Facciamo un altro evento, perché no?
E vedo anche che vi siete proprio integrati. Prima sì, sono un po' difficoltosa col caldo, ti vedo abbronzatissima col vestito giallo sole e con i capelli proprio marini, e quindi mi sembra di capire che rimarrai ancora.
In realtà no. Questo è ormai in presenza la nostra ultima intervista. In
certo.
3 andiamo via, quindi ritorniamo un po' alla base per mettere in ordine, come dire, le situazioni un po' in
io
quel
stavo
dimonza.
Sperando, ho detto qui noi faremo altre cose,
ma
ci vedremo,
sì,
mangeremo,
ma sì, assolutamente sì, qualcosa faremo, insomma, poi ci sono tante connessioni, per cui insomma questo Salento è una terra che poi chiama e richiama, un po' come l'Uruscio dell'Umare,
eh
no?
Sì, è vero.
Quindi
senti,
sì.
Ti piace questa serata? Abbiamo scelto questo scopello siciliano.
Guarda, fantastico, perché poi tra l'altro la ginnastica ritmica. È una disciplina che io trovo affascinante, tanto difficile. Io ho il senso del ritmo pari a zero e la capacità di essere, come dire, organizzata pari a niente, e quindi io ascolto con grande fascino queste le persone di chi ha storie da raccontare, così insomma come anche gli altri ospiti di questa
certo.
sera.
Senti, un'altra cosa invece di questo scopello, questa città che abbiamo scelto questa sera così siciliana, nella sua semplicità, però comunque no?
C'eri mai stata a Scopello?
Ti dirò la verità, no, amo molto la Sicilia, ma perché appunto anche come regione ha quel che di salentino, no? Queste terre calde, un po' questo cibo che avvolge totalmente, insomma, poi la bellezza del mare, dell'arte, insomma, dell'architettura, stupenda, insomma.
Allora, facciamo così, ora sentiamo un altro pezzo e facciamo accomodare con noi anche il prossimo ospite che proprio dà il via a questa sezione di Mani in Arte, ma diciamo tutto dopo.
Sì, ascoltiamo ancora un pezzo, poi torneremo ancora una volta in diretta su Radio Centrale con riflettori puntati in questo mercoledì sera particolarmente ricco di ospiti, ma musica con Talk Talk, It's My Life.
Thank you.
Rock, It's My Life. Ritorniamo in diretta in studio su Radio Centrale, che ricordiamo può essere ascoltata direttamente sul sito radiocentrale.net o anche in TV sui canali 868 del digitale terrestre e 5868 di Sky. Potete comodamente seguirci anche sui vostri smartphone scaricando l'apposita app disponibile negli store Apple e Google Play. Se invece volete comunicarci qualcosa, scriverci qualcosa tramite SMS e WhatsApp, potete farlo tranquillamente al 328 80 20 680.
Allora, siamo tutti qui riuniti intorno a questo tavolo meraviglioso. E allora, perché Barbara, ci troviamo anche con queste meravigliose creazioni, con queste lampade e con Paolo?
Guarda, io sono felicissima questa sera, è un altro dei mille cerchi che un po' si chiudono in questo nostro South Working, in questi 8 mesi. Dopo aver cominciato a raccontare il Salento attraverso le dimore di Charme, abbiamo io e Davide Tiezzi, che è mio marito che cura la parte fotografica, abbiamo intrapreso un altro percorso in parallelo per far scoprire il Salento degli artigiani, ossia il Salento anche che può essere interessante raccontarsi attraverso delle esperienze. Da qui, dopo un primo percorso insieme al Confartigianato di Lecce, mi sono imbattuta in Paolo, che in realtà in maniera grandiosa anche lui mi ha contattato tramite Instagram, per cui un social veramente che è interessante come strumento di condivisione. Quindi mi ha presentato i suoi le sue creazioni più che altro, e davanti ad un succo, ad un caffè credo, io mi sono innamorata di, insomma, questi prodotti veramente unici, ma lascerei poi a lui il dettaglio.
Allora Barbara, devo dire che veramente è una contemporaneità che ci guida, no? Perché praticamente nasce questa rubrica quasi inconsapevolmente, questo Mani in Arte, e appunto io rincontro con te e incontro Paolo, che devo dire, ci siamo parlati per messaggi WhatsApp vocali, io ero mi sono messa in poltrona, ero fuori, con i piedi, sai, poggiati su un tavolo, avevo anche un drink e ascoltavo Paolo, la sua storia. Quindi mi sono innamorata intanto della storia, perché Paolo è un neretino acquisito, no? È un barese. Sì. Ok, ciao Paolo.
Buonasera a tutti.
Ciao. Ma diciamo che le protagoniste oltre a lui sono queste sue lampade e questa storia che ora andremo a sentire. Sì, vero
assolutamente
Barbara?
Assolutamente merita, perché è un grandissimo, come dire, lavoro di attenzione, dove soprattutto a me della storia di Paolo, che adesso ci racconterà lui, mi è piaciuta moltissimo il suo percorso professionale, che da un, come dire, da un settore, vero Paolo?
Sì.
È sfociato in quello del design contemporaneo, pur tuttavia possiamo parlare in un pezzo anche di design di recupero, senza andando ad inserire quelle competenze che derivano dal suo precedente lavoro e creando quello che io definisco wow factor. Quindi io non aggiungo più niente.
Paolo, allora, ben arrivato qui a Scopello, in questo tramonto che si sta, insomma, svolgendo, con queste bevande, insomma, che spero siano di vostro gradimento, qui all'aperto su questo muretto e vicino a questo tavolo così improvvisato ma fantastico.
Chissà se in questo posto non riusciremo a trovare anche la materia prima, che è importantissima.
Certo.
Per quello che Paolo realizza.
Certo.
E questo secondo me è uno dei posti che da questo punto di vista può veramente dare molto.
Ci sono già cose che hai trovato? Ora racconteremo. La gente si starà chiedendo: ma di che cosa stanno parlando?
Sì. Quale sarà la materia prima misteriosa?
Materia? Hai trovato già qualcosa qui in Sicilia? Su qualche scoglio?
Sì, si trova sempre. Innanzitutto, buonasera a tutti.
Ciao,
buonasera.
Paolo.
Io ringrazio Barbara della prefazione e ringrazio voi dell'invito. Il mio progetto si chiama Legno in Testa.
Ecco, Legno in Testa.
Quindi parliamo di
di legno.
Certo, però ora vediamo di che legno.
Ma un legno molto particolare. Si basa proprio sulla lavorazione di una materia prima che io reputo speciale, unica. E sono appunto i legni spiaggiati, quelli che comunemente troviamo lungo le nostre passeggiate in riva al mare. Questa è una materia prima che sin da piccolo mi ha incuriosito. È chiaro che successivamente, anche con il mio percorso di studi, sono un dottore forestale, ho trovato la passione, comunque il lavoro nel salvare o comunque nel curare quelle che sono le piante vive. Ora in questa mia seconda professione mi sono dedicato a questo, alla valorizzazione, allo stupirsi lavorando una materia prima unica, proprio loro, i legni trovati in spiaggia.
Che hanno una caratteristica, mi sembra di capire, io ne ho visti diciamo anche in altre occasioni. Sono molto levigati, cioè sono levigati naturalmente, o è una lavorazione che viene fatta dopo?
È una lavorazione, quella fatta dal mare, chiaramente parziale, in cui viene rimossa quelle che sono le parti più esterne, la corteccia in particolare, per cui anche trovando un legno spesso è difficile riconoscerne la pianta madre. Questa è una domanda che mi fanno spesso. Di che legno sono fatte le tue creazioni? Io rispondo sempre con un approccio tecnico, ma anche poetico, perché poi alla fine loro racchiudono tanta poesia. I legni di mare, dopo il lungo permanere nell'acqua, perdono quelle caratteristiche date dalla pianta madre, in termini di resistenza, anche di colori, ma ne acquisiscono delle altre, quali l'elasticità o delle variazioni di colore lungo lo stelo legnoso. In particolare una caratteristica che mi ha attirato da entomologo è questo dono che la natura dà a questi legni, cioè la protezione tramite il sale di tutti quelli che possono essere gli organismi degradatori del legno, che naturalmente portano alla degradazione. Bene, questo velo di sale contenuto all'interno delle fibre e nella parte esterna svolge un ruolo protettivo, e quindi non è necessario trattare
infatti,
con prodotti.
Paolo, io nel mio immaginario, no? Perché ne abbiamo parlato, sì. Ho un marito che porta a casa tutti questi legni continuamente, sono dappertutto in casa mia. Lampade ancora non ne abbiamo fatte, le lasciamo a te queste meraviglie. Allora, però io non trattando appunto con questi legni, io li guardo così, li ammiro magari nelle loro forme, però mi sono sempre domandata, ma appunto sono resistenti, si rompono di più?
No.
Quindi tu stavi raccontando proprio questo, oppure se lascio perché me lo sono domandato, questi legni alcuni sono sul tavolo all'esterno, sono di ornamento ad alcune piante, ma rimangono lì sempre uguali a se stessi. E io qualche volta ho detto, ma che meraviglia, non c'è nessuno che va a tarlarli, a rovinarli. Quindi mi hai risposto.
Quindi non entra il tarlo, per esempio?
No, è proprio perché il sale agisce come repellente in confronto di questi insetti. L'importante è che tutte le operazioni di pulizia, e quindi le lavorazioni, vengano fatte meccanicamente, quindi senza l'utilizzo dell'acqua dolce o di prodotti che potrebbero andare a togliere questo velo di protezione. Quindi tutte le mie lavorazioni sono fatte semplicemente con le mani o con semplici attrezzi, diciamo non tanto da falegname, ma più da intarsiatore,
chirurgo, direi,
da chirurgo,
da cesellatore quasi.
Esattamente.
Ok, allora io ho tante domande da farti, però facciamo una piccola pausa. E che musica ci offre?
C'era un pezzo che aveva scelto.
Ah, certo, oh, certo.
Sì. Paolo?
Certo.
Sì, grazie.
Sentiamo quello?
Ma sì, l'abbiamo già fatto partire, è veramente una bella canzone, comunque ce la godiamo tutti insieme appassionatamente. The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.
Mm-hmm. her, please her. Hold, squeeze and please that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze and please.
The Blues Brothers.
E a qualche zanzara puntati qui, perché siamo per strada, ci stiamo spruzzando perché noi gente siamo per strada a scopello, e quindi stiamo camminando, poi ci fermiamo, mangiamo un'arancina. Alla prossima tappa voglio un'arancina bollente e fritta.
E poi stiamo affrontando un argomento che non avevamo mai affrontato, quello proprio dell'arte. Oggi
mani
è la
arte.
Prima puntata Mani in arte.
Già sembra quasi poetica, vero Barbara?
Assolutamente.
Scusa,
sì.
Barbara, appunto, siccome siamo qui insieme, passo da uno all'altro. Allora, il tuo permanere qui nel sì. Salento, poi alla fine ha prodotto questa guida?
Ha prodotto in prima battuta, diciamo, come chiusura del cerchio, questo articolo sì. uscito su questo magazine di Travel Lifestyle che si chiama Mediterraneo Dintorni, per il quale io sono una firma, e sul quale appunto ho raccontato le dimore di Sharm che da sole valgono il viaggio. Quindi delle strutture con varie fasce di prezzo, ovviamente dal mondo del lusso a quello anche più accessibile. Perché appunto il mio obiettivo in questo stare, in questo permanere qui, era quello proprio di raccontare il nostro Salento oltre l'alta stagione, oltre il classico claim del mare, il sole e il vento, e far vedere quello che di bello c'è, partendo in prima battuta dalle strutture ricettive, ma in seconda battuta, il lavoro che insomma ormai ho portato quasi a conclusione, quello degli artigiani o artisti capaci di dare delle experience, quindi delle esperienze che possono essere dei laboratori, degli incontri, affinché si possa entrare in diretto contatto con la storia e il valore umano di questo territorio. Perché questo per me è una cosa molto importante, in quanto da viaggiatrice è una delle prime cose che io faccio quando organizzo i miei viaggi, per cui dalla cooking class all'arte di imparare a fare la ceramica, la pittura, la qualunque. E questo poi al di là se si farà mai, ma è importante per capire le radici di un territorio.
Senti, parlando appunto di queste dimore di Sharm, no? Io ho guardato qualcuna delle tue fotografie e ho scoperto dei posti meravigliosi, dalle classiche strutture che abbiamo in pietra che diventano invece delle dimore, oppure zone abbastanza inoltrate nella campagna. Sì. Oppure più nella città, insomma, c'è qualcosa. Hai parlato anche di varie fasce di prezzi, però c'è qualcosa che lega tutto, no? Cioè...
Sì, allora, tutte quante, questa è una riflessione che facevo, come dire, a fine dell'articolo, no? Nel momento un po' della chiusura, tutte quante sono accomunate da quello che io chiamo il wow factor. Io sono molto fissata nella ricerca di questo fattore wow, che alla fine si sintetizza moltissimo nella capacità di fare accoglienza. Quindi tutte le strutture hanno di per sé come dire, degli interior, degli elementi d'architettura molto molto importanti, perché io sono un'appassionata di questo, per cui insomma tutta la narrazione parte da un piacere, un'esigenza, una passione personale. Ma a queste, se non si affianca la vera capacità di essere accoglienti, tu puoi raccontare il più bello hotel, la più bella struttura, ma rimane un esercizio di stile per i proprietari.
Quindi è ovvio che Barbara nel suo Instagram dice tangibili emozioni.
Esatto.
Quindi questo wow factor è proprio il wow.
Sì.
Ti
sì,
riferisci a sì, quello, non sì, è una parola, una sigla
no,
che
no,
vuole raccontare.
No, no, assolutamente. Nasce in realtà questo modo di dire, di ripetere anche questo hashtag, perché spesso mi ritrovo a fare wow e
certo,
quando è wow è veramente
guarda,
wow.
Guarda, sono
così come Paolo, Paolo
certo,
è stato wow.
E come è una ricerca, ne parlavo ieri a cena con un mio collega, che oramai siamo tutti abbastanza, come dire, cresciuti, no? Anche per dire, quando andiamo al ristorante siamo già abituati a cucinare in un certo modo a casa, guardiamo i programmi, siamo cresciuti anche nel guardare le situazioni più particolari, le ricerche, come dici tu, la mobilia, no? I
sì,
tessuti eccetera, però questo momento del dire wow io lo condivido, perché come tante volte si dice, tante altre volte no, e non è giusto.
Sì.
Quindi c'è bisogno di questa emozione che te la trasmette comunque la persona che
sì,
vai a trovare. Allora, ritorno da
wow,
Paolo.
Il legno
wow,
spiaggiato.
Mamma, già ieri poi quando mi mandava l'audio Paolo, ho sentito il legno spiaggiato. Io credo che tutte
hai fatto
le
fatica a
no, le sue parole, no, le sue parole per me sono state poetiche. Mi veniva da scrivere una poesia con delle frasi che lui ha sottolineato. Quindi questo legno spiaggiato ti fa pensare proprio a un legno che la sabbia lavora e che proprio incide nel tempo una energia e una poesia.
Che ha viaggiato, un legno
ha viaggiato,
che ha viaggiato.
Infatti.
Ma poi è bellissimo scoprire le forme che la natura ha dato al legno.
E a proposito di questo elemento, come nasce una lampada? Solitamente tu dicevi c'è un disegno, no? Uno disegna
una lampada, un'idea.
Invece qui com'è la storia?
Il legno in testa, il processo è diverso. Si parte da un legno. Quindi è su questa che avviene la progettazione, con il team che col tempo ho creato intorno a Legno in Testa. È chiaro che per poter cominciare questo percorso nella realizzazione di lampade ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi ha dato subito sostegno, un consulente di illuminazione. È chiaro che non avendo anche delle conoscenze in materia di illuminotecnica, per poter realizzare oggetti belli, ma soprattutto funzionali e quindi utili al loro scopo come delle lampade, bisogna seguire delle regole, e quindi nella progettazione è stato fondamentale affidarsi a un consulente, anche per un discorso di soluzioni e poi che poi si è sviluppato in alcune mie particolarità, cioè legate proprio al filo elettrico.
Aspetta, perché quel filo elettrico mi ha conquistata okay, quando mi hai raccontato questa storia. Io invece vado ancora un po' più indietro, cioè quando tu ti sei ritrovato questi legni e sei arrivato in una casa che era quella di Nardò, dove appunto mi hai raccontato non è che ci fosse tanto dentro, mm-hmm, no? Hai cominciato a domandarti, allora ho la passione del legno, quindi comincio a creare delle cose. Lì non sei andato tanto per il sottile, hai cominciato ad ascoltare la tua passione.
Ho cominciato certamente ad ascoltare la mia passione. Sono arrivato in questa casa nelle campagne neretine, una casa storica, quindi trasudava storia. Poi c'erano le persone anziane, comunque mie vicine di casa, che mi raccontavano la loro storia legata alla casa in cui attualmente abito, e quindi il fatto di averla vuota, non ho mai ricercato onestamente il fatto di poter andare a comprare dei mobili nuovi.
Sì.
Ho sempre ricercato anche una storia nel mio arredamento e nei piccoli pezzi realizzati inizialmente. Il legno di mare era quello che che mi raccontava
guidava,
più storie,
no?
Che
e
mi
quindi, raccontava più certo, storie. Quindi si parte da questo, da
si
questa
da
naturalezza,
questo, dalla curiosità di conoscere sempre meglio questa materia prima, valorizzarla fino a un livello, diciamo, alto. Legno in testa parte da uno studio preliminare, proprio perché necessitavo di avere delle risposte anche sulla fattibilità di un progetto
così. Quindi volendo si possono fare tantissimi anche mobili, cioè per le case, per gli appartamenti,
sì,
cioè, non solo lampade o piccolissimi oggetti, anche cose un po' più grandi.
Certamente, parliamo di complementi d'arredo. Lì bisogna avere questa conoscenza della materia prima. Per quanto sia bella, presenta anche degli aspetti da monitorare, da controllare. È chiaro, ritorniamo prima al discorso precedente sugli insetti o sugli altri agenti dannosi per i legni. Non sono tanto gli organismi quanto i funghi a creare dei danneggiamenti sui legni, che sono i cosiddetti marciumi.
Sì.
I marciumi del legno,
sì,
che permane in acqua,
certo,
porta alla degradazione totale. Quindi un'operazione fondamentale, la prima operazione che viene fatta sui legni, è proprio questa pulizia.
Questo togliere queste
parti danneggiate fino al legno sano. Questo cosa fa? Stravolge quella che è inizialmente la forma del legno, che piano piano incomincia ad assumerne altre.
Diventa una tua scultura.
Diventa una mia creatura.
Certo.
Cosa mi piace dargli? Nel corso delle lavorazioni questi legni diventano familiari, soprattutto quelli più importanti, quelli su cui c'è una progettazione un po' più complessa.
Sì, una specie di Geppetto, insomma.
Sì, io gli do un nome. Io do un nome a quasi tutte le mie creazioni, dato proprio da un particolare che riscopro durante le lavorazioni o una particolare forma.
Ma sei più tu che plasmi il legno o più il legno che guida te, la tua fantasia?
Diciamo, ci pensavo in macchina mentre venivo e alla fine ho trovato questa spiegazione, ho questa motivazione. Io praticamente restituisco tramite le lavorazioni, per quanto diciamo il mio impegno, la mia dedizione nella lavorazione, per diciamo ringraziare il legno della storia che mi dà, e quindi della bellezza nel poterlo utilizzare, potergli ridare un'altra possibilità,
allora, un'altra vita.
Che sentiamo adesso? Così facciamo quella pausa arancina.
Sentiamo David Bowie insieme ai Queen. Questo è un classico dei grandissimi successi internazionali. Avete sicuramente riconosciuto in riflettori puntati questa sera, con tantissimi ospiti, in una serata ricca di musica e di tante idee e di tante novità che stiamo proponendo.
But I don't want. Keep coming up with love. but it's so slashed and torn.
David Bowie e Queen, Under Pressure. Siamo alle 21:26, Matilde, siamo veramente alle battute conclusive, abbiamo poco tempo.
Aspetta,
dobbiamo fare altre cose prima di andarcene.
Un attimo. Allora, Paolo, l'idea fondamentale di una lampada, no, Lorenzo e Barbara, quando si pensa ad una lampada, sono i fili. No? Che disturbano sempre, cioè,
non sai dove metterli.
Se hai che so, una struttura, poi c'è questo filo che, e io mi sono domandato, ho detto, ma i fili, Paolo, dove sono i fili di queste lampade?
E vogliamo parlare dell'interruttore per accenderla. Dove
sì,
sta?
Anche. E poi questa che guardo e vedo che non ha alla luce, ma non ha nulla. Paolo, illuminaci. Okay. È proprio il termine giusto, illuminaci.
Tra l'altro volevo salutare Antonio Spagnolo che sta facendo le dirette.
Grazie.
Quindi siamo in diretta anche Facebook in questo momento.
Grazie.
E su chi è naturalmente collegato alla nostra pagina radiocentrale.net.
Vi racconterò soltanto un brevissimo aneddoto relativamente al filo elettrico, che si è trasformato in quella che è una mia particolarità, la particolarità principale delle mie lavorazioni. All'inizio proprio del mio percorso, dopo un paio d'anni, parlando con mio fratello, persona molto taciturna, sugli aspetti per migliorare sempre più questo progetto, mio fratello si girò e con la sua calma serafica mi disse: tu devi far sparire il filo elettrico.
Vedi, allora
diciamo non mi disse nient'altro. Io tornai a Nardò e questa frase mi è cominciata a rimbombare.
Io penso che tu l'abbia odiato, però, tuo fratello un pochino.
Sì,
dai,
perché
diciamo,
preferivo sicuramente tutta un'altra serie di consigli.
Certo. Sicuramente. Sì, perché Paolo, scusami, io analizzo, no? Normalmente sarebbe stata un'altra linea, no? Quella del filo, che parallelamente al tronco avrebbe attraversato la lampada, giusto?
Esattamente.
Col suo click da fare, vero?
Sì, ma non mi sentivo realizzato, nel senso, il lavorare di questa materia prima, quindi la bellezza di queste forme, sicuramente irregolari, aveva questo problema, il fatto di non avere una faccia o comunque un lato disponibile per far passare questo agente di disturbo, lo chiamo io, che è il filo elettrico, utile per per l'accensione,
certo,
ma diciamo dal punto di vista estetico
qualcosa in più, che si percepisce.
Però adesso ce lo devi dire, da dove passa il filo?
E il filo nelle creazioni legno in testa passa all'interno dello stelo legnoso. Si è cominciato sì, dai pezzi più piccoli, e col tempo questa tecnica di lavorazione particolare, molto laboriosa,
certo,
ma che permette di goderne a 360 gradi.
E l'alimentazione poi è
l'alimentazione sono altri dettagli,
sono dei segreti, Lorenzo, ma non stiamo facendo un laboratorio.
Se io voglio comprarne una per casa devo capire se devo alimentarla.
La compri tranquillamente
ora, l'ultima arrivata in famiglia è proprio questa, sono dei lumetti da esterno completamente ricaricabili.
Ricaricabili in che senso?
Ricaricabili, cioè, con il jack,
come facciamo con i telefonini,
esattamente,
no,
garantiscono fino a 9 ore di luce, quindi si ha la bellezza di un legno, quindi di un pezzo unico, che può essere portato, che diventa corpo illuminante.
Bellissimo questa cosa. So anche, ho guardato perché ho curiosato molto sul tuo sito, ci sono anche le piantane, mia grande passione.
Ci sono le
quindi
piantane,
queste cose grandi che si esprimono in altezza. E altro elemento che salta agli occhi sono i complementi di questo tuo lavoro, cioè i basamenti e anche tutta la parte dei tessuti, che sono i paralumi, altra mia grande passione.
Qui c'è la maestria, dei maestri artigiani con cui ho legato e che quindi credono nel progetto Legno in Testa e concorrono con me a creare quell'unicità in ogni singolo legno. E quindi in ogni creazione c'è quanto di meglio possano creare delle mani artigiane.
Tu mi parlavi sia di pietra leccese,
sì, come di ceramica.
Di ceramica e anche di acciaio.
E anche di acciaio, nelle sue forme, nelle sue diverse forme, che sia lucido o acciaio invecchiato.
Ecco, quindi una curiosità per i paralumi. Lasci proprio sia chi crea i basamenti e chi crea i paralumi, lasci una libertà?
Io lascio.
O vi sedete su un tavolo come siamo adesso e chiacchierate su questo, cercando un'armonia?
A noi piace tanto perché passiamo i pomeriggi spesso a girare, voltare dei legni per trovare la forma della base o del paralume migliore per noi, per poter valorizzare ancora di più lo stelo legnoso.
Quindi c'è un dialogo continuo.
Esattamente.
Ecco, non c'è qualcuno che si occupa, guarda quel lavoro e aggiunge la sua parte.
No.
È un divenire.
No, e a maggior ragione a me piace che le componenti, quindi il corredo del legno, sia timbrato da chi collabora con me, proprio perché io voglio, e io ne sono il loro prima testimonial, voglio proprio che le persone conoscano le eccellenze che lavorano con me, proprio perché io ritengo che siano dei maestri.
Ma tu mi hai fatto anche dei nomi, io li farei perché noi li conosciamo.
Sicuramente per quanto riguarda i paralumi, c'è Paralumando Light Design di Galatina. È un team di architette che progettano.
Sono donne, quindi.
Tutte donne. Che realizzano e progettano per Legno in Testa tutto quello che è legato al mondo dei paralumi, la scelta dei tessuti, la passamaneria. È un mondo anche lì
fantastico,
affascinante.
Bellissimo.
Per quanto riguarda i basamenti, abbiamo sulla pietra leccese, mi sono appassionato io. La mia compagna è geologa e quindi mi accompagna.
Ma i basamenti sono tutti in pietra leccese?
No,
sono in ceramica e qui c'è Chiara Spiri,
e quindi in acciaio, quindi il multimateriale viene poi usato
a seconda dei legni e delle richieste, quindi facendo anche il servizio come tu mi vuoi, e quindi realizziamo insieme alle persone esattamente
magari da contestualizzare in un ambiente, i colori, le situazioni. Non abbiamo detto però il nome di che è nostro carissimo concittadino.
Esattamente, per quanto riguarda l'acciaio c'è il maestro Daniele Dell'Angelo.
Quindi insomma abbiamo veramente una cosa molto interessante, veramente complimenti. Dove possiamo trovare queste meravigliose creazioni?
Il laboratorio è a Nardò, in Viale Caduti di Nassiria 34, e poi siamo online sia come store che per trovare tutte le informazioni e la storia racchiusa nel progetto Legno in Testa sul legnointesta.com.
ok, tra l'altro infatti noi poi nei nostri iscritti citiamo sempre i nostri amici Barbara. Questa tua esperienza che ti porta ancora più sorridente per come ti ho trovata, ti ho detto anche abbronzatissima, quindi allora qual è il tuo prossimo step, il tuo prossimo passo? Hai qualcosa già in mente nel tuo cervello frullatore?
Allora, ci sono diversi progetti in testa. Quello che vi dicevo, che abbiamo cominciato con questo progetto che si avvicina anche come nome, no? Io l'ho chiamato Impara l'arte e mettila da parte, che vuole andare proprio in questa direzione. Quindi il prossimo progetto rispetto al Salento è quello di andare ad approfondire i designer, le attività artigianali che possano aprire le porte al viaggiatore, e da questo mi piacerebbe creare una sorta, come dire, di guida, di un diario quasi di viaggio, dove far partire non dai monumenti, perché questo li do per scontato per il mio viaggiatore voluto, ma dalle persone che rendono grande il territorio. E ci sono tantissime artigianalità, così come Paolo, diciamo, che è un po' una new entry, così come Claudio Riso a Lecce, quindi maestro cartapestaio, per cui uno può decidere, un viaggiatore, di scegliere l'arte
di andare ad approfondire, esatto, no? Nel suo viaggio, un incontro,
certo. Esatto, quindi da lui ai fratelli Colì l'arte della ceramica, oppure un altro bravissimo artista, mosaico artigiano di Parabita. Ci sono tanti tanti tanti, e tutti vengono racchiusi da questa bella iniziativa che, tra l'altro, come vi dicevo prima, è organizzata da Confartigianato di Lecce. Per cui il mio obiettivo, il mio sogno, ecco, più che obiettivo, perché poi il Salento è una terra che mi sta insegnando a sognare, a non avere un po' quella direzione che un po' io ho alla milanese acquisito, insomma, così. Quindi il mio sogno è quello di partire da o ripartire da questo, per far sì che tutti i viaggiatori, anche in autunno, possano venire, quindi scoprire il nostro Salento attraverso questo modo di fare, del sapere e del raccontare.
Tra l'altro, Barbara, hai ragione, perché chi viaggia spesso incontra quasi inconsapevolmente gli artigiani, non c'è questa ricerca continua, no? Di andare a vedere qual è la particolarità di quella zona. Spesso accade così, per caso, allora incontri chi lavora il tessuto, oppure chi utilizza, per dire, le pietre per fare qualcosa di particolare. Invece in questo modo si perderebbe molto meno tempo. Ma e si darebbe grande spazio anche proprio al viaggiatore, perché potrebbe decidere, come si fa appunto con il cibo, come si fa con l'arte, come si fa con il territorio, si potrebbe decidere di incontrare altre persone.
Sì, ma anche perché poi la cosa molto interessante è che magari con l'incontro con l'artigiano vengono fuori, un po' come si diceva prima, degli aneddoti simpatici. Io, per esempio, non avevo mai pensato al perché le statue dei santi siano in cartapesta, perché, come diceva giustamente il maestro Claudio Riso, portandolo in processione, una statua di marmo sarebbe stata, certo, pesantissima.
Giusto.
Per cui diventa una cosa che ti fa sorridere, fa fare il wow factor, ma soprattutto crea cultura.
Ok.
Quindi allora, la tua partenza imminente è rivolta anche a una certa pubblicizzazione dei nostri posti in altri luoghi.
Assolutamente,
quindi tu,
sì,
vuoi proprio parlarne direttamente alle persone che magari un domani potrebbero venire qui e poi toccare con mano.
Sì, come tu ben sai, io poi faccio anche televisione, insomma, collaboro anche con altri vostri colleghi, il blog, le testate giornalistiche, per cui il mondo della comunicazione mi è molto mio e io lo amo tanto. E, diciamo, il mio obiettivo è quello di trovare appunto più canali possibili per raccontare questa storia, ma non perché è la mia storia, ma perché è la storia di un territorio, perché se noi riusciamo a far emergere il Salento si crea valore economico, di bellezza e di cultura.
E tutti ne beneficiamo, aggiungo.
Certo.
Assolutamente sì.
Allora, noi sentiamo un altro pezzo, poi dopo qualche altra notizia e poi ci salutiamo.
Siamo particolarmente rockettari stasera, per cui non potevano mancare gli U2. U2, Beautiful Day. Su Radio Centrale. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space.
space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Allora Matilde, siamo veramente alla fine, in sì. zona Cesarini si direbbe in termini calcistici, e ci dobbiamo organizzare anche per il viaggio di ritorno, siamo stati sì. benissimo qui.
E dobbiamo fare insieme ai nostri ospiti quel famoso brindisi. Siete pronti?
Il brindisi porta fortuna.
Brindisi, questo è il terzo, no? Il terzo brindisi porta fortuna, quindi dobbiamo farlo
wow.
per forza, perché dopo siamo pronti?
Va bene, siamo pronti, via.
Via.
Questi bicchieri sono un po' di
non
belli.
Troppo forte, potrebbero anche rompersi.
Ok, alla salute di tutti. Allora, qualche altra domanda di conclusione. Paolo, quindi un team in continua evoluzione probabilmente, partendo però sempre da questa che è l'idea madre, che è la tua idea, no? Di prendere questi legni spiaggiati e farli rivivere. Già magari vivevano prima, in un'altra veste, in un altro
veste,
modo,
sì.
in una, ecco, sì. Quindi per te la natura, parlavi prima, non mi comprerei mai dei mobili, quindi mi pare di capire che sei una persona che costantemente va alla ricerca di quella che è la storia di un oggetto da
Certamente.
Usare, è un letto, un
ne
tappeto,
sono attirato,
ecco.
Ne sono attirato.
Insomma, c'è questa matrice che è proprio l'emozione della tua vita. Senti, lo chiedo a tutti, c'è un progetto che tu stai tenendo in cantiere, qualcosa di diverso, oppure ti stai spingendo verso altre spiagge?
Un primo traguardo
è proprio la creazione
sì,
di questo lumetto.
È veramente...
il poterci liberare completamente di fili ci rende una prateria per poter creare nuovi oggetti e nuove creazioni. Quindi questa certamente è una strada che seguiremo. Ora quella su cui stiamo intensificando i nostri sforzi è proprio la presenza online il fatto di avere comunque sempre nella squadra una persona che prenderà e curerà questo aspetto fondamentale,
importante,
fondamentale per il progetto Legno in Testa è stimolante.
Allora, complimenti a tutti, a te in modo particolare. Io verrò a trovarti presto.
Grazie,
voglio vedere appunto questo posto wow dove vivi, perché secondo me se si vive in un posto del genere, si lavora con questa bellezza, è veramente affascinante. Io e Lorenzo salutiamo anche Barbara.
Grazie,
e magari
ragazzi,
ci sentiremo per telefono, poi verrai di nuovo qui, insomma, quindi
il Salento a questo richiamo irresistibile,
ecco. Quindi insomma, specialmente perché tu ci stai insegnando, stai predicando già da tempo la presenza in questo territorio in periodi che non sono quelli estivi,
sì.
E quindi anche noi, ne parlavamo io e Lorenzo, guarderemo con occhi diversi tutte quelle parti, quelle zone, magari quei locali, quelle persone che sono sicuramente diverse oltre questo caldo, oltre questo agosto e queste
esatto.
vacanze che spesso sono forzate,
sì,
no?
Anche perché poi, come dico sempre, non c'è migliore ambasciatore di chi una terra la vive. Quindi davvero, se vogliamo generare un cambiamento qui in Salento, ognuno di noi, chi è nato, chi ha acquisito, adottato, deve raccontare la parte bella del Salento e, chiaro, magari anche fare degli spunti di riflessione critica ma costruttiva.
Grazie.
Noi aspettiamo con ansia il tuo ritorno nel Salento, ma ovviamente, visti i mezzi tecnici di cui un po' tutti disponiamo, resteremo continuamente in contatto.
Fantastico.
Poi tu sei molto social, quindi voglio dire
sì.
Magari qualche collegamento telefonico,
certo,
possiamo ancora continuare a farlo tranquillamente,
certo.
Anche
senti
in radio.
Lorenzo, ma adesso che cosa si fa ora che finiamo la trasmissione? Dove andiamo?
Ce ne andiamo al mare.
Ok, ci facciamo un bagno.
Un bagno
notturno. Ci state? Fa
sì,
caldo?
Assolutamente
ci
siamo,
sì. Ok, allora
c'è
sì.
sempre quell'evento che stiamo un po' organizzando, no? Per quest'estate, in cui tutti gli
sì,
artisti che abbiamo
vero.
Ospitato.
Stiamo cercando di, Paolo, Barbara, stiamo cercando di concretizzare un incontro che ormai, insomma, le puntate sono tantissime, gli ospiti sono tantissimi, quindi vorremmo incontrarci proprio nelle vicinanze di casa tua, a casa mia.
Okay.
E allora stare insieme una serata, portando qualcosa da mangiare che proprio è la nostra passione, qualcosa da bere che ci prende fortemente, e poi portare se stessi.
Fantastico.
Per parlare, confrontarsi, abbracciarsi, ok?
Che bello!
Accetto,
sì.
Accetto.
Ok, va bene.
Mi dispiace per Barbara che non ci potrà essere.
Chissà, magari prende un volo e viene. Che ne sappiamo?
Ho sentito cibo e vino.
Ok, allora grazie a tutti e buonasera. Ciao Lorenzo.
Buona serata a tutti, grazie ragazzi per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima.
Avete ascoltato Riflettori Puntati, musica,